Buon pomeriggio, bentrovati su Rete 1. Dopo spoiler con la nostra Loriana Sertoni, abbiamo sentito il notiziario e questa era Paola Turci. Questo invece è Quarto Pilastro. Continuo a voler dire la voce che sentite, quella di Enrico Alberti, e credo sia il primo indice della pazzia, perché uno parla in terza persona quando veramente ha dei deliri. Comunque, Enrico Alberti al microfono in compagnia di Neva Petralli.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, giovanissima la nostra stagiaire, si occupa della nostra regia tecnica Beniamino De Ritis e naturalmente la voce portante della nostra trasmissione. Clarissa, raccontaci dove sei, con chi sei, cosa fai, per quanto lo farai.
Buongiorno. Buongiorno, ciao Enrica. Allora, ti faccio subito fare un carissimo saluto da qualcuno che tu conosci e vorrei presentare a tutti con grande piacere e onore. Sono a casa di Francesco Bianchi, a Morbi Inferiore. Buon pomeriggio, Francesco, grazie per l'ospitalità.
Grazie mille, grazie.
Grazie,
Clarissa.
Francesco.
Molto bello che tu sia qui e ciao Enrica, con
con affetto ricambiato.
Bellissimo solo sentire il tuo nome.
Ok, grazie. Allora Francesco, andiamo indietro nel tempo, classe 1951, cresciuto a Chiasso. Una Chiasso molto diversa all'epoca, vero?
Sì, cioè sarei tentato di dire una Chiasso giurassica, visto l'età. No, una Chiasso molto diversa, una Chiasso fatta di angoli molto particolari, quasi molto intimi, cioè i ponticelli sul fiume Faloppia, gli angoli, le latterie e soprattutto quella bellezza infinita che era il parco, i giardinetti dei corni, dove i bambini e non solo i bambini giocavano con grande serenità, oggi occupati dai camion.
Tu figlio unico, figlio di papà Vittorio e mamma Nives, papà commerciante di vino, che tu però non hai voluto seguire le sue orme perché insomma non è riuscito a trasmetterti la passione per il vino, ma tu hai coltivato invece la passione per la letteratura italiana, che infatti sei diventato poi insegnante, e soprattutto anche l'arbitraggio, che più tardi vedremo. Ma torniamo all'inizio della tua storia, perché sei un bambino bello vivace.
Sì, abbastanza. Soprattutto in periodo di scuole elementari ero un piccolo, ma non so se discolo, però abbastanza irrequieto. Difatti, per farmi stare tranquillo, le mie maestre mi mandavano spesso a fare commissioni, vai a prendere i gessi dall'altra classe, vai, almeno così mi muovevo un po' ed ero un po' più sotto controllo. Ma poi sì, tra una cosa e l'altra, anche piccoli gesti illeciti, come correggere una volta un voto che avrebbe suscitato a casa sicuramente dei problemi, tentativo miseramente fallito e sgamato immediatamente, quindi anche poi conseguente ramanzina e castigo.
Qual era il voto? In quale materia?
Quello non mi ricordo, penso nelle materie scientifiche dove sono sempre stato un po' una mazza, però è un 4 meno che a casa sarebbe stato visto come una cosa, quindi magicamente quel 4 meno era diventato, con una piccola correzione, un 4 più o un 4 e mezzo, non mi ricordo, però fatto in maniera un po' rudimentale, complice anche magari la pioggia che aveva bagnato il cosiddetto libretto che avevamo una volta, e quindi niente. Oppure anche un'altra volta in cui ero stato accusato di aver messo della sabbia nel serbatoio di un camioncino della posta, cosa non vera, ma che insomma mi era costato anche lì non pochi rimproveri. Sì, ero un po' così a scuole elementari, sì, non stavo mai fermo.
E poi ricordi anche con affetto quando andavi a prendere il latte, come cantava Morandi, la mamma ti mandava a prendere il latte.
Sì, andavamo tutti, perché c'era la latteria Bellini, si andava prima di tutto a contatto anche con queste bellissime mucche, con gli altri animali, era questa la dimensione, anche perché dove oggi cresce per esempio quella grande costruzione a forma di uovo, c'era un grande prato anche lì con magari le caprette, le pecore, c'era tutto, e quindi si andava col tulin e con i centesimi, era bellissimo, bellissimo, cioè era Chiasso, e poi gli orti dall'altra parte di Chiasso oppure un po' più lontani, molto bello, Chiasso era veramente un piccolo gioiello.
E poi ci sono le vacanze estive, che le tue vacanze estive erano a Caslano, come mai?
Erano a Caslano perché la mamma di mia mamma appunto abitava a Caslano in una bellissima casa in affitto, però vicino ai vigneti, non lontano tanto dal campo di golf. E allora tutti i cugini, cioè eravamo 4-5, ci trovavamo lì a Caslano e avevamo anche la fortuna di avere un'amica che era la figlia della custode di una grande villa americana, si diceva la villa americana, che dà sul lago di Lugano, proprio vicino al Lido di Caslano, e noi avevamo questo pass, diremmo oggi, per entrare in questi giardini, in questo parco della villa, e ci siamo divertiti un mondo. E poi si andava con la nonna a prendere, no, la carne, si facevano proprio, o dal pescatore, dal signor Colombo, mi ricordo, di Caslano. Io Caslano la porto nel cuore, è un paese bellissimo, almeno nella mia vita.
Ovviamente oggi non ci vai in vacanza a Caslano, ma ogni tanto ci passi.
Vorrei passarci più spesso, sì, fare il giro del Sassalto, ma anche soltanto un po' girare per Caslano, per le strade. È bello ritornare. Per esempio, recentemente sono tornato a Friburgo, dopo a quasi 50 anni dalla mia laurea, sì, 50, e ho voluto percorrere un po' le strade di Friburgo, andare a vedere dove erano le mie case, dove ho abitato. Ho scoperto che sapevo più io dei miei studenti o arbitri giovani che studiano lì, perché loro conoscono la casa, la biblioteca, eccetera. Io ho detto qui, là, è stato bellissimo ritornare su questi posti e ritrovare quello che avevi lasciato, in certi casi addirittura immutato.
E non solo ci sono i ricordi di Caslano, ma anche ci sono dei ricordi con grande affetto di Don Villi Albisetti, giusto?
E beh, a Chiasso è l'istituzione Don Villi, la creazione della colonia di Catto, dove penso, non so, tre quarti dei chiassesi, forse anche di più, hanno passato magari un mese d'estate. Era molto molto bello, sì. Prima di quello c'era la colonia della Perfetta, la vecchia Perfetta, non quella che è diventata dopo, che è stata ricostruita e adattata a una casa di accoglienza con multifunzionale. E lì veramente era divertente, perché mi ricordo con la mia vecchia maestra d'asilo che si andava, ero proprio piccolo lì, sì.
Nasce anche un po' lì, la tua passione per il calcio.
Bah, la passione per il calcio. La cosa più ridicola era che quando ero alla Perfetta, invece di giocare, io mi sedevo su un tavolo di legno, prendevo un bastoncino e facevo un po' il cronista, perché mi piaceva. Già, appunto, perché anche a scuola parlavo talmente tanto che appunto non tacevo mai. Allora ho detto: ah, sì, che bello. E dopo, piano piano, beh, è nata la passione dell'arbitraggio. Per esempio, quando facevo il ginnasio, quindi 14, insomma, terza, così. Io ero l'arbitro di tutte le partite del ginnasio, e che in quel tempo si erano moltiplicate proprio perché avevano trovato quel pistola, cioè io, che si prendeva la responsabilità di fischiare, cioè di prendersi anche qualche insulto così. Però così bastava farsi rispettare, e la mia carriera è cominciata lì. E come hai potuto vedere, vicino a me c'è un libretto preziosissimo, un cimelio, in cui sono scritti insomma, i risultati, i resoconti, gli appunti di queste partite, con chi ha segnato, addirittura una pagina con gli ammoniti, ma anche personaggi. E mi ricordo anche oggi un personaggio come Claudio Sulzer che mi dice: tu per me rappresenti l'arbitro perché sei stato il mio primo arbitro. E quindi ecco, è cominciato lì, che quanto sia storta questa storia da psicanalizzare, boh, decidete voi.
Non è per niente storta, anzi Enrica, il block notice di
Sì.
Francesco, devo dire, trasuda proprio bei ricordi, belle emozioni, tutto precisissimo,
Beh,
quindi
sarà anche
con tutte le
consunto.
annotazioni.
Sarà anche bello consunto, io immagino.
Abbastanza, abbastanza, perché è un calepino, eccetera, ma poi ci sono dei foglietti con scritto che usava mio papà, con scritto Boscaini, che era una vecchia ditta di vini. che io avevo rubato probabilmente dal suo ufficio, e li scrivevo tutte partite dal 75esimo al 115esimo, ma centinaia di partite. Un malato, basta, non ci sono.
Un po' posso dire, Francesco Bianchi, che mi sembra, diciamo, quantomeno singolare come scelta di resocontare tutte le partite dal primo arbitraggio sino all'ultimo, però sì, avremo modo e tempo di parlarne magari nei prossimi collegamenti.
È la passione.
Ci risentiamo fra pochissimo. Ziggy Marley e The Melody Makers, questo per un classicone del 1988, è sempre un piacere ascoltarlo. Tomorrow People, cioè la gente del domani, e lui sicuramente era avanti per i suoi tempi. Mi permetto di dire i suoi tempi perché siamo all'interno del contesto di Quarto Pilastro, quindi sappiamo che l'ospite oggi pomeriggio della nostra trasmissione al microfono di Clarissa Tami non è tra i giovanissimi, diciamo non è nato nel 99. Francesco Bianchi, quindi, era già avanti quando aveva iniziato a tenere un archivio sempiterno delle partite da lui arbitrate. A te Clarissa.
Eh sì, perché Francesco Bianchi, non andavi a ballare, non avevi tempo, dovevi scrivere tutte le partite sul tuo calepino, Francesco.
Sì, no, andare a ballare mi ricordo perché tra i vecchi ricordi di Chiasso, visto che c'era il famoso ballo dei bambini al cinema teatro, che era di un bello, ragazzi. C'era il ballo del buon tempo antico, ma c'era il ballo dei bambini che c'è ancora oggi, così. Ma il cinema teatro era per noi un posto da fiaba, sempre bellissimo. E lì andavo, dopo niente, il ballerino di casa non ero io, ma mia moglie era bravissima, sì.
Allora, torniamo alla tua passione per il calcio, per l'esattezza come arbitro, perché la tua carriera ufficialmente inizia nel 68. Quando è che però capisci che non era il calcio? Cioè, bisogna essere dei bravi calciatori per essere dei bravi arbitri o non è necessario?
No, non è necessario, si può, aiuta a essere dei bravi calciatori. Io tra i miei ragazzi che fanno parte del gruppo che seguo, c'è qualcuno che ha giocato bene, no? Ciao Leo, se mi senti. E questo sicuramente aiuta, però non è necessario. Io, cioè, per me il calcio giocato era un disastro, cioè giocavo male, mi arrabbiavo con gli arbitri, quindi ho detto, boh, passiamo dall'altra parte della barricata, però è stata sempre così una passione che è cominciata veramente in maniera precoce ed è continuata, continuata e sta continuando, anche perché se adesso non arbitro sui campi, perché farei il buco a centrocampo, però continua in altre funzioni.
Ecco, i primi ricordi, le prime partite che hai arbitrato, hai dei ricordi? Cioè, la prima partita eri emozionato quando sei entrato in campo, avevi paura. So che hai una caramella, che è un po' la tua coperta di Linus che ti porti sempre.
Sì, le mie caramelle, sì, mia moglie le chiamava la mia coperta di lino. Non sono quelle che combatto un po' quando sono magari un po' teso, un po' di nervoso allo stomaco, e questo mi capitava spesso prima di entrare in campo, anche per combattere magari degli strappi di vomito, eccetera. E questo sì. No, boh, la prima partita, sì, naturalmente, ogni partita è la prima partita per un arbitro, non è che se ne fai, cioè, è sempre la prima partita, quando entri in campo e fischi, è sempre la prima partita. Una delle forse prime partite è stata un impatto veramente un po' drammatico, perché era una partita dagli EVC a Lugano e mi ricordo che nel corridoio degli spogliatoi di Cornaredo, a un certo punto un dirigente della squadra ospite non ha pensato altro di meglio da fare che sputarmi in faccia. Questo all'inizio della mia carriera, cosa che potrebbe anche dissuadere chiunque, dice, ma chi me lo fa fare? Difatti oggi i ragazzi che magari si avvicinano e che sono vittime magari di improperi, di insulti o di molestie da parte di qualche genitore, eccetera, poi rischia magari di lasciare. No, per me invece è stato esattamente il contrario. Sì, ma spesso l'arbitro ha questa motivazione, te la faccio, no, non di vendetta, sia ben chiaro, faccio vedere io che sono più forte di chi magari non mi rispetta. Sì, è una scuola di vita incredibile per rafforzare e forgiare la propria personalità.
E ovviamente la vita d'arbitro ti ha portato in giro per il mondo, quindi dovevi andare di qua e di là. Nel frattempo non c'era solo l'arbitraggio nella tua vita, ma appunto dopo la laurea a Friburgo nel 75 tu diventi professore di letteratura italiana e quindi insomma come facevi a far convivere queste due vite?
Sì, bella domanda, non era proprio facile perché non c'erano magari le agevolazioni che ci sono oggi. Quando io ho iniziato, magari appunto con i miei due, quelli che si chiamavano una volta guardialine, si andava a fare la partita, non so, a Ginevra, a Losanna o da qualche parte, alla sera del martedì o del mercoledì, e tornavi a casa alle 2 o alle 3 di notte dopo il viaggio di ritorno, alle 2, alle 8 dovevi essere al liceo, quando ero al liceo, eccetera. Ho potuto godere in certi momenti di congedi che una volta si potevano ottenere, dopo sono andati via via spegnendosi, però ho sempre cercato di barcamenarmi, magari mettendo un giorno libero in mezzo al mio orario. Io ho sempre avuto orario pieno, quindi 24 ore di insegnamento e la passione all'arbitraggio, sia come arbitro sia poi come osservatore, ma anche lì.
Con i tuoi alunni riuscivi a trasmettere la passione, so, della letteratura italiana perché, e adesso mi dirai, ci sono un po' di fiori all'occhiello di tuoi ex allievi che hanno fatto delle carriere davvero notevoli. C'era anche però la voglia di trasmettere la passione per l'arbitraggio?
Sai, il rapporto insegnamento-arbitraggio ci può stare, nel senso è chiaro che l'arbitraggio è una cosa più momentanea, che dura quel tempo che un rapporto con gli studenti è diverso, imposti un altro tipo di rapporto. Cioè, io ho detto e dico sempre che nell'insegnamento si sa quello che si riceve e non si sa quello che si dà. Io ho ricevuto veramente molto dai miei studenti, di cui tanti sono miei amici, e alcuni occupano posti importanti, sono professori ad Harvard, sono professori a Strasburgo, sono professori nella Carolina, quindi bello. Ma io vado fiero di tutti i miei studenti, tantissimi, con cui penso sempre di aver avuto un buon rapporto, e quello che ricevo è tanto. Non è poi magari lo studente ti dice, sore, magari lei, mi ricordo, io in italiano ero proprio... Io ho detto, ma tu pensi che io mi ricordi di te per quanto avevi di voto? Mi ricordo di te per la carica umana, per la simpatia, per tante altre cose, perché ci sono quei ragazzi che ti fanno impazzire da ridere con certe battute. Ecco, l'insegnamento è questo, è investire totalmente sul piano umano e cercare ovviamente di trasmettere la passione per la materia, nel mio caso la letteratura, che è quello che mi riesce ancora, penso, abbastanza bene con le mie serate letterarie alla Finlanda.
Benissimo,
beh,
posso dirlo.
Che ha investito
benissimo.
Bene. Scusami Enrica.
Scusami tu, no, mi viene perché so che poi c'è il problema tecnico del sovrapporsi. E commento e confermo che ho dei feedback super positivi a proposito delle serate e degli incontri organizzati da Francesco Bianchi. Tra l'altro, scusatemi se introduco, poi più tardi alle 4:10 sentiremo un giovanissimo storico che ha organizzato sempre alla Filanda 4 mattinate.
Lo conosco, il mio studente,
vedi?
Gregorio.
Vedi Gregorio, eccolo.
Straordinario,
vedi,
straordinario.
Vedi. Sì. Prego, scusatemi, mi sono
impromesso. Sulla storia antica.
Bravissimo,
sì,
esatto.
Sì, lo so. Andrò a sentirlo.
Quindi sì, le conferenze alla Filanda, che sono sempre dei successi, Francesco, perché c'è un pubblico tra 100 e 150 persone.
Sì, sì, tante volte noi stessi siamo sorpresi. Io mi ricordo che quando il mio lettore era Sergio Stinelli, no? Il compianto ma mitico Sergio Stinelli, lui all'inizio della serata mi diceva, ma te viste? Ma guarda quanta gente, ma che bello. Allora era tutto contento. Era, sì, è una formula che abbiamo trovato sia nell'orario, la domenica alle 5, sia proprio nella formula stessa delle conferenze, una guida alla lettura. Io introduco, i miei splendidi lettori, attori, leggono e poi io commento. E questo piace molto e il pubblico è molto eterogeneo, perché c'è chi non conosce, chi conosce vuole sentirsi fare, gli studenti che vengono per perfezionare, o magari non è veramente un pubblico di tutte le età. Mi piace molto, è estremamente stimolante.
Allora Francesco, nel prossimo collegamento andiamo avanti anche con l'arbitraggio, perché com'è che si arriva a diventare insomma dei numeri uno tra UEFA e FIFA? Insomma, tu hai lasciato sicuramente il segno.
Dunque, nel frattempo, scusami, mi ripetete dove siete, dove abita il nostro Francesco, perché ho sentito in sottofondo lo scoccare della mezza, 15:30, nel frattempo sono le 15:31, sentire che c'è il campanile che scandisce le ore in paese è meraviglioso. Ci risentiamo
esatto,
tra poco.
Qui a Morbio le campane sono molto molto presenti.
Molto presenti, è vero, è a Morbio, ok. Altro classicone che vale la pena di ascoltare, fa parte della giovinezza di tanti di noi e di voi all'ascolto, l'avrete già sentito dagli accordi, vabbè, lui è Lucio Battisti.
Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera, questo amore. Non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia, innamorato sempre di più, in fondo all'anima per sempre tu, perché non è una promessa ma è quel che sarà. Sempre vivrà, no, non sarà un'avventura.
Eccoci, io non so chi di voi non sia stato catapultato. Questa era una canzone del 69, ma in ciascuno dei momenti della vostra vita non può non esserci stato Lucio Battisti. Come ciascuno di noi sicuramente ricorda i propri docenti, e se i docenti sono stati particolarmente incisivi. Ed è il caso, senza piaggeria, del nostro Francesco Bianchi, che oltre a docente, però dicevamo, vogliamo sentire qualcosa a proposito della sua carriera come arbitro ai massimi livelli. A te, Clarissa.
Esatto, arbitro ai massimi livelli, FIFA e UEFA. Come ci si arriva, Francesco?
Beh, con tanta passione, un po' di sacrificio, tanto, e io non credo molto nella fortuna, perché bisogna costruirsela, però diciamo, sai, magari anche come ticinese, a me all'inizio mi dicevano non piaceva molto la mia gestualità, che era un po' italiana o così latina, allora magari ti lasciavano lì un anno in più, però dopo se sei all'altezza emergi. Io non sono stato, mettiamo le cose in chiaro, io non sono stato un grande arbitro. Accetto che mi si dica sei stato un buon arbitro, hai fatto una carriera lunghissima di tanti anni di Serie A e di 2-3 anni internazionali. La mia carriera di cui vado fiero di più è quella di osservatore, perché è durata la bellezza di 26 anni e di 240 partite.
Ecco, spieghiamo la differenza tra arbitrare e fare l'osservatore.
L'arbitro è quel cretino in mutande che corre e che corre sul campo, e no? In uno sport dove si diceva una volta 11 contro 11 un pallone, ma vince sempre la Germania, si diceva una volta, adesso vince sempre la Spagna, e quindi e l'osservatore è quello fortunato come me che sta in tribuna VIP nei posti più belli. Prima sta in campo a vedere il riscaldamento e ha, non so, Messi o Ronaldo o chiunque che ti passa vicino e magari con cui puoi scambiare una parola, eccetera, e poi si siede in tribuna e guarda la partita e giudica l'arbitro con professionalità, altrimenti equità, e poi fa un rapporto strettamente in inglese agli organi, e questi rapporti fanno poi un ranking degli arbitri in modo che i migliori siano premiati.
Ecco, come si è evoluta la professione dell'arbitro da quando hai iniziato tu a oggi? Ovviamente quando hai iniziato tu non c'era tutti gli strumenti, la tecnologia ad aiutare l'arbitro, oggi sì.
Sì, era un calcio completamente diverso, e vorrei dire anche un calcio molto più duro, perché non c'erano le regole che ci sono oggi, che puniscono i giocatori violenti oppure che esagerano con certi falli. Erano regole diverse, quindi era già un altro calcio. Era un calcio anche senza molta televisione, nel senso c'erano le telecamere ma non come oggi da tutte le parti, quindi noi arbitri della mia generazione eravamo per definizione i più bravi, perché ci davano ragione anche se avevamo torto, perché eravamo sempre vicini all'azione, quindi almeno quasi sempre, scherzo naturalmente. E poi oggi invece, con l'avvento della tecnologia e di questa famosa VAR, è chiaro che l'arbitraggio è cambiato profondamente, il calcio è cambiato profondamente e l'arbitraggio è cambiato profondamente, ma è il calcio che è cambiato. Il VAR è stato creato per evitare errori decisivi che spostano magari milioni da una parte e dall'altra per un fischio sbagliato dell'arbitro.
Diciamo il VAR per chi non fosse come me dentro nel calcio, ecco.
Il VAR e non il bar, perché cioè, tanti dicono sì, meglio il bar che il VAR, ma il VAR è un sistema che vuol dire video, di video assistenza all'arbitro, video assistant referee, portato, cioè attuato da persone che sono specializzate, che stanno in una stanza apposta, in una operation room, e che seguono la partita e intervengono se l'arbitro commette un errore grave, lo chiamano attraverso il sistema di comunicazione, lo invitano, se del caso, a rivedere la propria decisione. È quindi un paracadute, una stampella per l'arbitro, affinché l'arbitro abbia la possibilità di rivedere e rivedersi e correggere. Quindi molto diverso, perché sì, l'arbitro di fronte all'errore non sta mai bene, si rende conto, cioè quando l'arbitro capisce che ha fatto un errore che poi paga di prima persona, non sta bene.
Ecco, a proposito di errori, perché in tutto questo c'è ovviamente la tua vita accademica da professore, letteratura italiana, la tua vita da arbitro, c'è la tua vita privata, la famiglia. E a proposito di errori, nel 91 un errore è costato caro.
Un errore costato caro, sì, non solo alla mia carriera, che ha subito, cioè dovevo già essere arbitro internazionale da lì a pochi mesi. Un errore in una partita a Sion Zurigo, dove fischia un rigore che non c'è, vinceva lo Zurigo 1-1 per il Sion, e poi da lì a tre minuti un altro rigore. Insomma, questo errore, il primo, non il secondo, mi ha costato una settimana di minacce di morte, attuate per telefono, attuate per lettere, attuate in tutti i modi, sui giornali tedeschi, il Blick eccetera, mi ha praticamente martirizzato. E è chiaro, quindi non è molto bello quando hai un bambino di 5 anni ricevere di giorno e di notte queste cose, finché mia moglie poi è stata lei con un intervento molto deciso a mettere fine a questo. Non gli unici, ce ne sarebbero stati anche degli altri, però diciamo sì, dietro un arbitro ambizioso che vuole fare carriera ci deve essere sicuramente una compagna che lo capisce e che lo sostiene.
E così è stato per te, perché tua moglie Maria è stata una, insomma, è stato proprio un gioco di squadra tra di voi.
Sì, lei mi diceva sempre, io ho sempre chiesto, oh Maria, perché mi sentivo urlare, e dice, cosa c'è? Ho ricevuto questa partita, vado a Barcellona, però chiedevo sempre, la prendo, la accolgo? E certo, dico, se ti hanno chiesto, vai, no? E quindi, bene, lei sì, ha sempre partecipato, no? Ma è importante, perché la carriera di arbitro non è come quelle calciature, che hai poi visibilità, fama, soldi, eccetera. L'arbitro non farà mai soldi, anche sì, se diventi, in certi paesi sì, ma in Svizzera no di certo. Ecco, se la famiglia e chi ti sta vicino ti sostiene, è molto più facile. Se invece devi ovviamente combattere, oppure insomma senti che non c'è questo sostegno, non è una cosa molto facile.
Però sicuramente, Francesco, tu sei diventato ricco di ricordi, ricco di rapporti autentici, ricco anche di cimeli, perché qui da te a casa hai davvero una collezione di maglie e non solo.
Sì, è vero. I ricordi più belli sono quelli umani, perché io ho ancora oggi rapporti con arbitri che vanno ancora oggi per la maggiore, con cui mi sento, ci sentiamo. Lo stesso vale per i miei, non so, ex studenti, come dicevo prima. Cioè è una cosa in cui io credo molto, che è quella di creare dei ponti tra le persone, perché solo con questo si può vivere serenamente. I cimeli cimeli sono i cimeli del cuore, ma sono anche i cimeli veri che ci sono in casa, tantissimi. E poi c'è un locale con delle maglie che proprio l'altro giorno un ragazzo che gioca a tennis con mio figlio è venuto ed è letteralmente impazzito di fronte alla mia collezione di maglie, che sono tutte originali, proprio Champions League, eccetera, perché sono frutto delle partite che ho fatto e dei contatti. E questo è bello, no? Se penso che ancora oggi io ricevo gli auguri dalla Romania, dalla Serbia, da mille posti, dalla Spagna, ecco, tanti amici spagnoli. È molto bello, mi piace molto questa cosa.
Enrica, a te.
No, una foto, vogliamo vedere la foto di questi cimeli? No, scherzo,
Non sarà
naturalmente.
facile, in una foto metterli tutti, perché sono tantissimi, quindi, ma ti dico, Enrica, dal calepino con tutti gli appunti, scritti a mano, a tutte le maglie, insomma, e poi ecco, Francesco, con tutti i ricordi che, cioè, ogni cassetto della tua memoria escono delle storie incredibili.
È vero, è
Sì,
così.
no, ci sono anche dei cimeli molto belli che vengono per esempio da Barcellona. Io non so, ho un rapporto particolare con Barcellona, la squadra, lo stadio e la gente che giocava. E così. Per esempio, sono riuscito ad avere un autografo, una foto autografata di Messi per un mio collega che insegna spagnolo e suo figlio, che neanche a farlo apposta si chiama Leo, come Messi. Semplicemente chiedendo, perché io credo che tante volte basta chiedere, non costa niente, al massimo incassi un no, gentile o meno gentile, non ha importanza. E quindi, se io sono convinto, ho un valore nella mia vita che la gioia sta nel dare, e quindi se posso fare un favore a qualcuno lo faccio volentieri, ma questo è proprio nella mia natura.
Natura che viene confermata, cioè non solo da quello che dice e poi dalla vita che ha fatto, ma anche dai tantissimi messaggi che stanno arrivando senza che ricordiamo lo 076-321-1113 e nonostante io non l'abbia ricordato ringrazio i tanti ascoltatori che dicono per esempio, cioè che complimenti a Francesco, un caro saluto da un fan di Vacallo e poi ancora grandissimo Schiri, ottimo sore e grande uomo, eccoci direi che è un...
Shiri,
Ciri,
Shiri, non
ah,
Schiri.
scusa.
È l'abbreviazione di Schiedsrichter. Sì, Shiri.
Ah,
Sì.
ok, perfetto. Chiedo perdono e ringrazio
No,
Rosso
no,
che.
figurati, Alberto.
Figurati
A dopo
Albert,
allora.
sì, a tra pochissimo. Dunque, questa qui, L'ombre et la lumière, volevo solo ricordare che Francesco Bianchi, che è con noi questo pomeriggio di Quarto Pilastro, è in corso nell'errore più classico per quanto riguarda la mia esperienza e tutti quelli che hanno un cognome che somiglia a un nome. Mi ha chiamato
Sì.
Alberti. Des Sento che chiacchierano il nostro Francesco Bianchi e Clarissa Tami perché abbiamo aperto il canale.
Cantava in realtà Enrica, Francesco Bianchi stava cantando e voleva sapere. Allora, fate i complimenti alla musica di Rete 1.
Bene.
Bellissima. Ho cantato e praticamente sono all'origine della migrazione di tutti gli uccelli che di solito ci sono qui attorno a casa, perché hanno detto, no,
ma non voglio più vivere
e
qui.
E ci si chiedeva... Enrica, ci si chiedeva di che anno fosse questa canzone che abbiamo
65,
appena ascoltato.
65, Diana Ross and the Supremes.
Avevo 14 anni.
Esattamente. Stop in the name of...
Ecco, vedi che era Stop in the Name of Love.
Bravissimo,
grande. Vedi che la mia memoria non è proprio così
No. Ma l'hai allenata con quel libricino lì, com'è che lo chiami, che non me lo ricordo.
Il Caleppino.
L'hai allenata tantissimo, secondo me ha funzionato questa cosa
Caleppino qui. Caleppino con una pistola però, sì.
Calepino,
con una P sola, vedi?
Esatto, abbiamo esatto. Imparato qualcosa, no, Clarice.
Adesso sono passato per quello che corregge.
No, giusto correggere.
Un mito della RSI.
No, io trovo che sia sempre una cosa buona se ci si corregge, perché almeno la prossima volta non sbagliamo.
Ma no, sì, ma almeno impariamo. Beh, è una cosa bellissima. Certo, certo. No. E poi devo dire, posso dire una cosa, che quella roba lì di correggere, cioè una volta che uno ce l'ha dentro di sé, non puoi, cioè è un prurito che, a cui non riesci a resistere. Cioè a un certo punto lo senti sballare una volta, due volte, però la terza devi correggerlo se c'è l'errore. Sì, è vero o no, Francesco?
No, ma sai che a me l'occhio cade quando magari ho dei testi che mi sottopongono, proprio, oppure anche dei messaggi o così, a me cade subito l'occhio sull'errore, ma non sono perché sono un iper correttore eccetera, però lo vedo subito e dico no, e lo dico per evitare che insomma si ripetano. Si impara sempre qualcosa anche nelle piccole cose,
è giusto. Questo è importante, sempre imparare qualcosa. Torniamo alla tua vita, Francesco. Tu adesso ti dedichi alle nuove leve del mondo dell'arbitraggio?
Sì, non solo a quelle, naturalmente anche a livelli più alti, però se posso dire qualche cosa che, e lo dico dal più profondo del mio cuore, è un lavoro, un'attività che mi dà veramente soddisfazione, lavorare con questo gruppo di giovani talenti arbitrali del Canton Ticino. Sono tutti splendidi anche dal punto di vista della, sono bravi sul campo, ma anche nel rapporto che hanno con me, sono contento di aver istituito con loro questo legame.
Dobbiamo dire, Francesco, casa tua è alle porte aperte, davvero. Tu hai creato dei legami, vengono a trovarti dei ragazzi, ti chiedono dei consigli, guardate insieme le partite.
Sì. Sì, dipende, sì, è così, effettivamente è stato il caso ieri con due stamattina, no, ma sì, cioè casa mia è un po' questa, è come l'avevamo costruita, è l'accoglienza, cioè l'accoglienza fatta a casa, ecco così, perché è anche qualcosa che dà un senso a questi anni della mia vita, insomma, io la vivo così.
Hai detto che per te è stato molto importante da quando appunto tua moglie Maria non c'è più, ancora di più hai capito quanto è importante avere le porte aperte a casa, avere persone che vengono a trovarti e scambi umani.
Sì, esatto, cioè per me è così e non potrei concepire la mia vita in maniera diversa, con loro ma anche con altre persone, con una mia carissima amica con cui ci vediamo molto spesso, eccetera. Però oppure con gli amici, per esempio io ho ancora contatti con gli amici che ho conosciuto 24 anni fa al mare, che andrò a trovare fra un paio di settimane, ecco perché io credo veramente in questo è un valore della mia vita e non ci credo che poi ci sia o meno una differenza d'età, non conta niente, perché anzi io devo dire la verità che con più frequento questo gruppo di ragazzi, con più apprezzo i giovani, che ho sempre apprezzato, perché non sono mai stato un docente che parlava male dei suoi studenti, mi dicevo chissà cosa ti hanno visto, no, io veramente poca roba, e questo mi piace veramente che sia così.
Francesco, siamo in chiusura del nostro pomeriggio, innanzitutto com'è stato questo pomeriggio e che cosa ti auguri per i tuoi prossimi progetti?
Allora, questo pomeriggio almeno per me è stato molto piacevole, spero che chi ha ascoltato non si sia annoiato, non sia, cioè anche
jamais.
Perché certi ricordi sono belli. Io ho sempre avuto e ce l'ho sempre anche appunto con quello di mia moglie un bellissimo rapporto con i ricordi per me non sono mai drammatici o tristi, sono sempre fonte di piacevoli sensazioni. E per il resto sì, cosa mi aspetto? Beh, mi aspetto di continuare a vivere bene in serenità e trovare degli amici e delle persone che mi vogliano bene come io cerco di volere bene agli altri.
E questo arriva Francesco, quindi grazie mille Francesco Bianchi per essere stato nostro ospite questo pomeriggio.
Grazie
bene,
mille,
grazie a voi di questa
davvero.
occasione.
Un grande
Grazie,
piacere.
grazie mille Enrica, grazie, è sempre bello sentirti, grazie. Ti avviso che le serate prossime alla Filanda sono a novembre su Pirandello,
Perfetto.
4 domeniche di novembre, sarà poi pubblicato.
Ne parleremo,
Pirandello,
avremo
ci
certamente, ci
pirandelliamo,
pirandelliamo, avremo certamente occasione di riparlarne, Francesco Bianchi.
Grazie.
Grazie davvero, buon pomeriggio. Inizia la seconda parte della nostra trasmissione. Con gioia abbiamo dato voce, ridato voce al fantastico Francesco Bianchi, grazie a Clarissa Tami. Quarto pilastro, la voce che sentite è quella di Enrica Alberti. Beniamino De Ritis si occupa della regia tecnica e naturalmente parte la nostra musica, perché Rete 1 abbiamo sentito anche raccolto con molta soddisfazione i complimenti che sono arrivati da Francesco Bianchi, uno tra i tanti fortunatamente.
It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Gonna take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Televisione Svizzera, Rete 1. I
so don't look surprised.
Torniamo con, devo dire, grande gioia a parlare di possibilità di approfondimento di temi, diciamo così, questo è il cappello, il macro cappello, per quanto riguarda una delle tantissime attività svolte dalla Filanda al Centro Culturale di Mendrisio. E una delle prossime attività è proprio quella di cui abbiamo sentito parlare poc'anzi, non so se il nostro interlocutore abbia sentito, che al telefono con noi, cioè scusami, in studio con noi, non è vero, in collegamento con noi insieme a Clarissa Tami da casa sua c'era Francesco Bianchi, che penso sia stato, e lui ha detto che è stato docente del nostro Gregorio Aostalli, storico neolaureato, che oggi con noi ha il telefono. Buongiorno Gregorio.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque Gregorio, hai sentito che avevamo qui il tuo docente di italiano Francesco Bianchi, il quale diceva che sa che terrai tra poco delle mattinate di quattro incontri la storia antica come centro. Quindi questo l'hai sentito prima o sei chiaramente ti sei collegato, perché lo diciamo, svegliamolo, si può dire Gregorio? Si può dire? Sei militare in questo momento, per cui ti stiamo disturbando un secondo, giusto 5 minuti li rubiamo alla patria. Gregorio Aostalli, laureato in storia antica e studi del Medio Oriente all'Università di Basilea, terrà a partire da sabato 7 di settembre, poi tutti i sabati, il 14, il 21 e il 28, dalle 10 alle 11:30 della mattina, con entrata libera, una rassegna in 4 puntate dedicate alla storia antica. Lui è un giovanissimo storico, neolaureato, e mi chiedo quando e come ti sei appassionato di storia antica e in Medio Oriente in particolare, Medio Oriente in particolare.
La mia passione per la storia antica, per l'antichità in generale, diciamo, nasce quando ero veramente piccolo. Sono cresciuto con scaffali di libri sull'antico Egitto in casa, quindi da 5, 6, 7 anni ho iniziato a sfogliarli e poi crescendo storia è sempre stata la mia materia preferita, ma entrando in contatto con altre civiltà, greci e romani in primis, cioè mi sono innamorato di questo mondo, e quindi appunto è stata poi la mia scelta per l'università, appunto rendere storia antica la mia materia principale. Per quanto invece concerne il Medio Oriente, questo è una cosa un po' più recente, diciamo, è l'ultimo anno di liceo, quindi 2018, ho avuto modo di fare un corso di approfondimento di storia sul conflitto israelo-palestinese, che ho trovato molto interessante, anche perché per comprendere la situazione bisogna, diciamo, ampliare molto il focus sull'intera regione. E quindi sì, quando ho visto che all'Università di Basilea c'era questa opportunità, questa materia di studio, ho detto beh, perché no, e quindi questo è stato quello che ho fatto per gli ultimi 5 anni. Sì.
Complimenti. E mi pare di aver capito, dicevamo ieri al telefono, ti sei laureato a giugno, scusa, mi permetto di darti del tu perché sei veramente giovane, del 1999, il signore che ha il telefono con noi in questo momento, e ti sei laureato a giugno, e è un bel salto nel buio il fatto che tu abbia deciso di tenere delle conferenze, diciamo, così giovane e anche così inesperto, perché ci vuole un bel pelo sullo stomaco.
Ma allora, diciamo che sì, cioè sicuramente è un progetto abbastanza ambizioso, però è anche vero che vabbè, le presentazioni all'università sono pane quotidiano, quindi cioè, sono abituato a stare di fronte a un pubblico, tra virgolette, ma poi anche nel corso degli ultimi anni ho avuto modo di insegnare sia in Ticino alle scuole medie come supplente, sia all'università stessa. Ho tenuto un corso negli ultimi 3 anni, un corso introduttivo di storia greco-romana, quindi diciamo che è in questo contesto che sono nate le presentazioni che farò in queste prossime settimane. Mm-hmm. Quindi diciamo che c'è una solidità in questo progetto comunque.
Solidità e un po' anche un po' di incoscienza, ma va bene, è giusto a 25 anni averne un po', ci mancherebbe altro, siamo contenti che ci sia questo salto. Dato che io non so niente di storia antica, carissimo Gregorio, come posso capire quello che racconterai?
Diciamo che sì, nonostante come detto sia qualcosa che è nato all'interno di un contesto universitario, il contenuto e il linguaggio anche che ci saranno in queste settimane sono ovviamente qualcosa adatto a tutti. Cioè, io penso che sia inutile proporre un incontri esclusivamente per specialisti, perché si perde, diciamo, il senso della divulgazione, e anche perché ci tengo a seguire, diciamo, quello che è lo spirito della Filanda, che chi la conosce sa bene che penso il luogo più intergenerazionale che c'è, vabbè, sicuramente a Mendrisio, forse anche in Ticino, questo spirito è quello che voglio tenere anch'io nei miei incontri, appunto qualcosa che sia aperto a tutti e tutte.
Dunque, Gregorio, una delle conferenze, ho guardato di questi giorni, questi sabati mattina di approfondimento, una delle conferenze è dedicata ad Alessandro Magno. Immagino sia un personaggio, immagino che tu abbia approfondito, e quali aspetti tra i tanti secondo te lo ha reso Magno?
Ma allora, a parte che per me Alessandro Magno, cioè, ho un rapporto speciale con questa figura, a parte le chiare imprese che l'hanno reso già nell'antichità uno dei più grandi condottieri di sempre, eccetera, eccetera, cose che racconteremo fra 2 settimane, sarà sabato prossimo, il 14, io penso che sicuramente lo spirito di questo giovanissimo sovrano alla fine è morto a 33 anni, avendo conquistato metà del mondo, quasi tutto il mondo conosciuto allora, e quello che mi affascina da sempre di lui è questo suo spirito di non fermarsi mai, cioè andare sempre avanti, cioè sempre essere quasi insoddisfatto, diciamo, da quanto fatto, sempre il desiderio di una nuova campagna, una nuova avventura, una nuova terra da esplorare. Ecco, questo trovo sia estremamente interessante e affascinante, ma poi anche le sue vicende vissute dopo la morte, paradossalmente, sia nella letteratura che cresce su questa figura in tutto, diciamo, il continente eurasiatico, attraverso culture, religioni, nel corso dei secoli, sia proprio le avventure stesse del suo corpo che ha vissuto dopo la morte di Alessandro, che è stato, diciamo, ha vissuto tutta una serie di peripezie che racconteremo, anche interessantissime.
Ci sono degli episodi oppure dei personaggi non noti, perché con Alessandro Magno è facile riempire la sala, sì. Scherzo. Ci sono episodi, quindi, dei personaggi non noti come Alessandro Magno che vuoi far conoscere il grande pubblico, Gregorio?
Ma allora, premesso che appunto io in totale avrò 6 ore a disposizione e anche la grande responsabilità di non annoiare chi avrò di fronte, quindi dovrò cercare di essere breve, conciso e interessante. Tuttavia, la storia in generale, la storia antica in particolare, visto che spesso è purtroppo ignorata nei programmi scolastici, è ricchissima di personaggi, figure, eventi davvero straordinari, davvero interessanti, che hanno una interessantissima funzione potenzialmente come, anche come esempio per la nostra realtà quotidiana, che è chiaro è estremamente diversa rispetto a quella di qualcuno che vive, ha vissuto 2000 anni fa, per l'amor di Dio. Però è anche vero che io vedo la storia come un enorme esempio, no? Un'enorme serie di precedenti, e beh, come si dice, meno, cioè, più precedenti conosci, meno sei al buio, no?
Giusto, perfetto. Dunque speriamo di squarciare un po' di buio nelle menti nostre ottenebrate dalla mancanza di studio della storia antica, almeno devono essere più freschi come sei tu. Grazie Gregorio, dimmi, vuoi dire qualcosa?
No, nulla, ci tenevo a ringraziarvi per l'invito e a salutare anche il professor Bianchi, che ho sentito prima, ha fatto molto piacere sentirlo con voi in studio, non mi aspettavo questa cosa, è stato
esatto.
Bello sentirlo indirettamente.
Ha detto che parteciperà comunque alle tue mattinate, lo ricordiamo, alla Filanda a partire da questo sabato 7 dalle 10, l'entrata è libera. Grazie Gregorio Ostalli e tantissime cose buone per il tuo futuro.
Grazie a voi, buona giornata, grazie mille.